Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ma apriamo, come detto, il programma dall'Europa orientale, dove non si placa la tensione tra Russia e Ucraina e dove anzi, secondo il segretario di Stato americano Anthony Blinken, è stata registrata un'accelerazione drammatica nel dispiegamento delle forze militari di Mosca al confine meridionale, dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato informato che l'attacco russo è previsto per domani, mercoledì 16 febbraio.
Alla luce di questa novità, l'amministrazione di Washington ha prima chiesto ai cittadini statunitensi di lasciare il paese e ha poi annunciato lo spostamento temporaneo di tutta l'ambasciata americana da Kiev a Leopoli. Al giornalista Giuseppe D'Amato di Stanza Mosca abbiamo chiesto di descrivere la situazione sul campo.
Nelle prossime ore le tensioni aumenteranno. Da giorni gira voce in Occidente che l'attacco sarebbe stato fissato per domani o giovedì. Le esercitazioni delle forze armate russe in Bielorussia finiranno ufficialmente il 20 gennaio. Al momento vi sono anche manovre navali nel Mar Nero di fronte al porto di Odessa, tanto che qualcuno parla già di blocco navale strisciante. La NATO non avrebbe unità di una certa importanza in quell'area. Una segnalazione in tal senso è giunta da un think tank americano. Un altro sottomarino russo ha attraversato il Bosforo sabato scorso, da qui l'idea che la morsa intorno a Kiev si stia stringendo. Permangono inoltre le altre truppe russe acquartierate da mesi vicino alla frontiera ucraina ed equipaggiate in maniera completa per una qualsiasi azione. L'intera Repubblica ex sovietica appare in breve circondata sulle mappe da est, da nord e da sud. È logico, la tensione salirà anche perché le trattative diplomatiche si stanno esaurendo e non stanno avendo successo. Inoltre, la pressione sulle leadership nazionali aumenta col passare delle ore. Così è il ticchettio dell'orologio che incrementa il nervosismo. I russi continuano a ripetere di non avere alcuna intenzione di invadere l'Ucraina o di voler intraprendere delle azioni limitate. Gli occidentali e gli ucraini però non ci credono. Kiev si prepara a difendersi e sta ricevendo armi da difesa. Circola voce che le comunicazioni degli alti comandi russi sarebbero state intercettate dagli americani. In ultimo, se qualcuno volesse attaccare adesso, ha contro anche il clima. Non vi sono state le ghiacciate previste, quindi i campi sono pieni di fango. Avanzare con pesanti carri armati non sarà possibile, perché questi carri armati finirebbero impantanati.
Fin qui dunque la descrizione dei movimenti russi e anche le difficoltà logistiche potenzialmente legate ad un'invasione dell'Ucraina in questo periodo dell'anno. E poi, oltre alle difficoltà logistiche, ci sono quelle militari, nel senso che rispetto al 2014, quando dovette cedere la Crimea alla Russia, il governo di Kiev si è dotato ed è stato dotato di armamenti ed è quindi, come dicono le stesse autorità ucraine, in grado di rispondere ad un eventuale attacco russo. Ascoltiamo al riguardo ancora Giuseppe D'Amato.
Bisogna stare calmi, questa è una guerra di nervi. Margini per continuare discussioni, per avere spiegazioni ufficiali sull'assembramento militare russo, Kiev non ne ha. La Russia ripete da settimane che i suoi soldati sono lì per esercitazioni. Mosca ha tutto il diritto di dispiegare proprie truppe ovunque voglia sul proprio territorio. Gli ucraini non sono d'accordo, ma del resto sono anni che vanno in scena continue manovre e giochi di guerra all'apparenza minacciosi per i vicini, sia dall'una che dall'altra parte. La comunità internazionale pare essersene accorta solo adesso. Per non parlare dei continui inseguimenti dei caccia occidentali e russi sul Baltico, Mar Nero, sul Pacifico, lo stesso fanno i bombardieri strategici sugli oceani. La novità è semmai che gli ucraini stanno ricevendo grandi quantità di armi occidentali per la propria difesa. Su tutti i bazooka anticarro Javelin, i missili terra-aria Stinger, i droni turchi già dispiegati sul fronte del Donbass. I primi, ossia i Javelin, servono per tentare di fermare le truppe corazzate, i secondi, gli Stinger, già usati dai mujahideen afghani negli anni Ottanta contro i sovietici, servono per colpire qualsiasi velivolo in volo in un raggio di 5 km, non permettendo l'arrivo di truppe scelte a bordo di elicotteri da combattimento. I droni turchi sono invece famosi per avere in pratica fatto vincere agli azeri la recente guerra contro gli armeni in Nagorno-Karabakh. L'esercito ucraino di oggi però non è nemmeno lontano parente di quello che era nel 2014, al tempo dell'annessione della Crimea e dello scoppio del conflitto in Donbass. In breve, la deterrenza sia militare che economica appare oggi uno dei pochi modi per evitare il peggio.
E questo è il resoconto del giornalista Giuseppe D'Amato sulle tensioni crescenti tra Russia e Ucraina. Intanto il governo di Kiev ha chiesto un incontro d'urgenza per discutere della situazione insieme alla Russia ed alcuni stati membri della NATO. Mosca si è infatti rifiutata, questo secondo l'Ucraina, di spiegare i motivi dell'assembramento delle loro truppe.
In altre parole, oltre al deterrente logistico e a quello militare, c'è da considerare anche l'aspetto diplomatico della vicenda e quindi la possibilità che venga evitato il ricorso alle armi grazie alla minaccia di possibili sanzioni economiche e o grazie ad accordi che potrebbero riguardare per esempio proprio il Donbass, la regione ucraina a maggioranza russofona da anni contesa e al centro di un conflitto tra Mosca e Kiev.
Numerosi sono stati gli incontri fra leader a Mosca, Washington, a Berlino. La settimana diplomatica, iniziata il giorno 7, terminerà oggi con la visita del cancelliere tedesco Scholz al Cremlino. Il presidente francese Macron è stato molto attivo in questa fase. Dopo l'incontro di 6 ore con Putin al Cremlino, è volato a Kiev, poi a Berlino. Dal punto di vista diplomatico, si cerca di scongelare gli accordi di Minsk del 2015 per il Donbass. Uno degli obiettivi è ottenere il via libera dell'amministrazione Zelensky. Nei mesi scorsi Kiev ha posto ulteriori ostacoli all'implementazione degli accordi. Alcuni punti continuano a non convincere gli ucraini. Gli europei, dal canto loro, stanno facendo pressione. Inoltre, parliamo della questione ucraina nella NATO. Il russo Putin ha ribadito ben 2 volte in conferenza stampa con il francese Macron che esiste una linea rossa, ossia non è possibile, Mosca non può accettare l'Ucraina all'interno della NATO. Infatti, se ciò avvenisse e Kiev iniziasse un conflitto con la Russia per riprendersi la Crimea, a quel punto cosa succederebbe? Si domanda Putin. Gli occidentali sarebbero automaticamente costretti a entrare in guerra con la Russia. Putin vuole evitare in tutti i modi questo scenario. Sul discorso armi, l'altro grande punto di questa mega trattativa iniziata qualche settimana fa, armi nel senso di missili a medio e corto raggio, oppure installazioni di missili per lo scudo antimissile occidentale nel continente europeo, invece potenzialmente le parti sono in grado di raggiungere un accordo.
Questo è dunque un altro estratto del resoconto del giornalista di Stanza a Mosca, Giuseppe D'Amato. Intanto molti paesi, compresa l'Australia, hanno iniziato le manovre per evacuare il personale diplomatico e per far rimpatriare i propri cittadini dall'Ucraina e oggi il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio è atteso a Kiev. Dopodiché in settimana potrebbe volare a Mosca per incontrare il suo omologo russo Lavrov. E poco fa a Kiev è terminato l'incontro tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Zelensky, il quale ha proclamato per il 16 febbraio la giornata dell'unità nazionale. Domani poi il capo del governo tedesco sarà al Cremlino per incontrare Vladimir Putin, al quale dirà che l'ingresso dell'Ucraina nella NATO non è più in agenda, ma sul possibile esito di queste intense trattative abbiamo chiesto un'opinione e una previsione a Giuseppe D'Amato.
Questo è il momento di tenere i nervi saldi. L'Europa e il mondo sono davanti ad un precipizio. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi. I russi hanno dichiarato che non intendono attaccare o invadere. Sarà importante che non accadano incidenti in una situazione del genere, con forze così importanti e così armate, tanto vicina e fra loro. L'Occidente è in attesa di conoscere la controrisposta russa alle risposte sulle condizioni necessarie di sicurezza poste da Mosca. Al momento in cui parliamo, l'opzione diplomatica appare lontana dal poter trovare una soluzione alla crisi, ma la speranza è l'ultima a morire. A nessuno dei giocatori conviene far scoppiare una guerra nel centro dell'Europa. Troppi sono i rischi politici, economici, ma anche militari. I leader hanno la necessità di trovare una via d'uscita da questa situazione, una via d'uscita conveniente per tutti e che non faccia perdere la faccia a nessuno. Questa folle partita di poker però durerà ancora qualche giorno e si spera che non finisca in modo tragico.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.